anche la parola del Signore, e siamo nel contesto di una serie che ci accompagnerà, ci ha già accompagnato per qualche settimana. Che cosa dice la parola di Dio riguardo alla famiglia, riguardo qual è il progetto di Dio per la famiglia? E oggi in particolar modo guarderemo un aspetto particolare di tutto questo. Cosa dice la Scrittura? Qual è il progetto di Dio per noi, per i genitori e per i figli, e anche una intermittenza, e anche per chi in qualche modo non ha o non riesce a avere figli. Quindi siamo nel campo, no, della relazione che esiste tra Dio, la famiglia e noi stessi. Il testo è molto nobile, però io voglio incominciare oggi con una storia. Ed è la storia di Franco e Sara. Non li conoscete, quindi ho la libertà di raccontarla. Franco riceve una telefonata da sua moglie. Sono sposati da pochi mesi, 6-7. E Sara dice a Franco: caro Franco, è successa una cosa terribile. Sono incinta. Grande silenzio. I pensieri di Franco iniziano a girare in modo vorticoso. Non sa cosa rispondere, non sa cosa dire, come reagire. Arriverà a casa e tratterà di tutto questo. E Franco pensa, la sua mente inizia subito ad andare in alcune aree di mondo. Sara ha un lavoro a progetto, è precario. Cosa succederà della sua professione? Cosa dirà il suo capo adesso che deve assentarsi per un po' di tempo? Come faranno a pagare il mutuo che hanno appena iniziato? Però non è solo il mutuo che preoccupa Franco. Pensa subito all'impegno che si era preso con una bella compagnia di altre persone. Tra qualche mese dovevano fare un bellissimo giro in trekking sulle montagne. Cosa sarà di questo impegno che avevano appena preso? E poi il punto, anche la casa, è appena 50 metri quadrati. Dove sarà il posto per questa nuova crema? È confuso, Franco. Non riesce a capire come mai Dio abbia potuto permettere questo in quella fase della loro vita. Torna a casa e Sara scoppia un pianto forte. Si innestano sensi di colpa, non soltanto le preoccupazioni materiali di cui abbiamo detto. Ma Sara adesso non sa se davvero riuscirà ad essere una buona madre. Non sa se davvero riuscirà a portare a termine questo progetto che Dio le ha dato. Come fare? Sensi di colpa, frustrazione, inizia una tensione all'interno della coppia che porta a una crisi profonda. Franco lo dirà ai suoi colleghi, agli amici suoi, con gratulazione per la loro risposta, nella sua mente invece, non le congratulazioni, ma commiserazione. Questo è il contesto che caratterizza, e non è molto distante da quello che può capitare a ognuno di noi o che succede nel nostro momento. Questo è il contesto dello sgomento quando anche i cristiani si trovano di fronte a pensare a queste cose. Uno sgomento molto doloroso. Qual è lo scopo di Dio nella vita? Qual è lo scopo di Dio per il figlio? Qual è lo scopo di Dio per il matrimonio? E qual è il progetto di Dio se non arrivano figli nel matrimonio? Genesi 1,28 è il brano che abbiamo letto oggi. E Genesi 1,28 è molto chiaro, è la promessa di Dio. E questa promessa di Dio è stata data affinché uomini e donne siano in grado di realizzare il compito che è stato loro affidato. E il compito che Dio ha affidato all'uomo e alla donna è quello di essere custodi, di prendersi cura del suo giardino, di essere i suoi giardinieri preferiti. Questo è il compito che Dio ha affidato all'uomo e alla donna. E secondo questo brano, noi serviamo Dio, noi possiamo servire Dio, possiamo crescere spiritualmente, allevando e crescendo, generando dei figli e impegnandoci nel suo servizio. Cari amici, spesso però non è così per la nostra vita. Tre alcuni punti questa mattina che trovate anche nella guida che vi è stata data agli ingressi. Il primo punto, la prima tappa del nostro percorso è questa. Il primo punto molto semplice: i figli sono una benedizione, non sono una maledizione. Sempre. Il secondo punto è che i figli sono il contesto in cui i genitori e i figli stessi devono imparare a servire Dio. E il terzo punto è che ci sono alcuni temi di frontiera che la parola di Dio tratta con attenzione. Ad esempio, è giusto un rifiuto sistematico nell'avere dei figli? Due, cosa fare? Abbiamo il diritto di pianificare la procreazione? E cosa succede se i figli non arrivano? Come dobbiamo comportarci? Andiamo con ordine. Primo punto. I figli sono una benedizione, non una maledizione. La Bibbia è chiara in questo. Dio li benedisse. Dio benedisse. Se voi prendete Genesi 49, Genesi 49 ha un linguaggio poetico, parla esattamente di questo, della benedizione che c'è nell'avere dei figli. Genesi 49 verso 25 e parla delle benedizioni di Dio. Dal Dio 49 verso 25: dal Dio di tuo padre che ti aiuterà e dall'Altissimo che ti benedirà. Come ti benedirà l'Altissimo? Con benedizioni del cielo di sopra, con benedizioni dell'abisso che giace di sotto. Poi guarda, con benedizione delle mammelle e del grembo materno. I figli sono una benedizione. La Bibbia è molto chiara. La Bibbia gioisce con la nascita e la Bibbia piange con la morte. E questa è una differenza molto, no, molto forte. Nell'Antico Testamento è ripetuto diverse volte come la procreazione, la generazione dei figli è una benedizione per il Signore, che il Signore dà alla coppia. E anche nel Nuovo Testamento siamo in questa direzione. Non abbiamo oggi tempo per fare una panoramica accurata di tutto questo, però questo volevo dirvi una cosa questa mattina, che nella storia della Chiesa, fin dai primi secoli, i cristiani si sono distinti da tutto il resto, dalla società contemporanea, proprio per questa concezione, perché hanno subito compreso come i figli davvero sono una benedizione. Il loro stile di vita era puntato, andava in questa direzione. Loro si rifiutavano, i cristiani si sono sempre rifiutati di praticare ed esercitarsi nell'aborto, nell'infanticidio, proprio perché erano convinti che i figli in ogni circostanza, in qualunque contesto, sono davvero sempre e comunque una benedizione da parte di Dio. E nell'antichità, ma anche oggi in alcuni contesti, se tu eri, come dire, non desiderato, soprattutto se eri una bambina, la tua probabilità di essere soppressa o uccisa era altissima. I cristiani no. I cristiani hanno sempre valorizzato il più possibile i figli come benedizione da parte del Signore. I cristiani sono sempre per la vita contro la morte. I cristiani sono sempre pro-life contro ogni forma di morte. E noi dovremmo fare lo stesso. In una cultura contemporanea che non valorizza abbastanza la vita, noi dovremmo essere i primi a ricordare come la vita è sempre benedizione da parte del Signore. Pensa alla società contemporanea, pensa al nostro mondo contemporaneo. Dov'è la gratitudine del Signore? Dov'è tutta quella gratitudine nella generazione nell'avere dei bambini che c'era che i cristiani dovrebbero, come dire, accogliere e comunicare. Spesso la società contemporanea, il nostro mondo, non accoglie i figli come una benedizione. Spesso il nostro mondo accoglie i figli come una maledizione. E qua la differenza cristiana è fortissima. Perché i figli non sono mai una maledizione, i figli sono sempre una benedizione. Ci sono alcuni dati che dovremmo guardare con terrore, con timore. Un concepimento su 5 in Europa occidentale, in media, finisce in aborto. 1-5. Un concepimento su 5. E i dati aumentano in modo vertiginoso nelle convivenze, nei rapporti occasionali. Il vero strumento è la maledizione. L'età della procreazione si sta alzando sempre di più. Non perché, come dire, in modo molto naturale, oggi i pochi figli che si fanno sempre più tardi nel corso della vita. Sapete perché? Perché prima ci sono altre cose che dobbiamo realizzare. Va bene. Questa è una forma, un sentire, che i figli in qualche modo ci allontanano dal nostro progetto di vita. Ma non è così per la vita. I figli non possono essere contrapposti al tuo progetto, al progetto di vita che Dio ha per te, per voi. La nascita dei figli per una coppia spesso è un evento traumatico nella società. E i tassi di separazione improvvisamente si incrementano molto immediatamente dopo la nascita del primo e del secondo figlio, perché è visto come un momento di profonda crisi. Il tasso di natalità nel nostro paese, in Italia, è tra i più bassi del mondo. Ciò significa che ogni coppia non genera neanche, siamo a 2.001, significa che a stento ogni coppia riproduce se stessa nelle generazioni future. Significa che senza un processo di immigrazione di uomini e donne che arrivano da altre parti del mondo, l'Italia sarà un paese sempre più vecchio, sempre più triste. Il Giappone è ancora peggio. Non va bene, i figli sono considerati una maledizione, so che il linguaggio è forte, ma è proprio così. E i cristiani non possono accodarsi, non possono condividere questo modo. C'è nella nostra società un rifiuto esplicito dell'essere genitori e dell'essere genitori sani. E questo produce un paradosso. I figli da un lato sono idoli, o diventano degli idoli, come vedremo, oppure diventano soggetti ad abuso, a tante forme di abuso. Va bene? Certo, è vero. C'è un rifiuto all'essere genitori. E alcuni aspetti critici di tutto questo sono anche abbastanza comprensibili. Essere genitori è molto faticoso, è impegnativo, richiede molto impegno, è un molto sacrificio, non è facile essere genitori. Però spesso il rifiuto volontario alla genitorialità, essere genitori, è dettato da una profonda dose di egoismo. I cristiani non possono, secondo me, accogliere questa dimensione. I figli sono sempre e comunque, vorrei che lo ricordassimo, doni meravigliosi che il Signore dà a noi. Certo, ci sono anche alcuni che vogliono dei figli, ma vogliono dei figli per i motivi sbagliati. C'è chi vuole, ci sono alcune persone che vogliono procreare, che vogliono essere genitori, non per allinearsi al progetto di Dio, ma per soddisfare qualche bisogno personale. Sentono un vuoto nella loro vita e sanno che in qualche modo i figli possono riempire questo vuoto. Neanche questo è il modello biblico. I figli sono sempre è comunque una benedizione, non una maledizione. La differenza cristiana d'essere sale e luce in questa società significa che le famiglie cristiane, più di ogni altra famiglia, dovrebbe segnalare la bellezza, la profondità, la sfida che c'è nel vivere con figli visti e considerati come benedizione da parte di Dio. Secondo punto che vorrei guardare con te è che i figli sono anche uno strumento per servire Dio. Nella Bibbia c'è un collegamento molto forte tra la famiglia, tra l'avere dei figli e il servizio di Dio. Ora, vorrei subito dire che spesso si incontrano delle versioni molto spirituali dell'impegno cristiano, che anche delle coppie, che vi fa questo ragionamento, che vi si presenta in questo modo. Bene, noi non vogliamo figli per un periodo, anche molto lungo, stiamo volontariamente, come dire, bloccando tutto questo, perché vogliamo servire prima. Sembrerebbe quasi, no, che il servire Dio, il servizio, l'impegno per l'Altissimo, per il Signore, per la sua opera, sia in qualche modo una cosa diversa dall'avere dei figli. E voglio dirti questa mattina che questo non è il problema di Dio. Che Dio non accetta questa logica. Tu non puoi dire se sei una famiglia, se vivi nel contesto di una famiglia cristiana, io non voglio avere figli perché voglio servire Dio. No, perché Dio ti chiama a servirlo proprio se sei una famiglia, se sei una coppia cristiana, proprio attraverso la Bibbia è chiarissima. La benedizione di avere dei figli è un modo, è il modo per eccellenza per una coppia, per una famiglia cristiana per servire il Signore. Noi non desideriamo dei figli perché sono adorabili, lo sono. Non vogliamo dei figli perché ci fanno stare bene, perché ci danno un'eredità. Lo sono, ma non per quello. La coppia cristiana, l'uomo e la donna che vogliono servire il Signore, desiderano dei figli, vogliono dei figli, perché sanno che i figli, che il contesto dell'avere dei figli è un modo per servire, è il modo forse per eccellenza per servire il Signore. Amici, Dio affida alle coppie cristiane, ma non solo alle coppie cristiane, però le coppie cristiane hanno una maggiore consapevolezza. Dio affida all'uomo e alla donna una responsabilità meravigliosa, che è quella di procreare con lui, quella di creare nuovi giardinieri, quella di fare in modo che il team dei giardinieri, il team dei custodi della creazione, si ampli sempre di più e ci siano persone, forze ed energie nuove, di uomini e donne che si prendono cura del timore di Dio nella custodia della sua opera. Amici, spesso, certo, non è facile. No? Certo, noi dobbiamo fare in modo che tutto questo avvenga nei modi dovuti, senza fanatismi, no? Senza eccessi, no? Però la Bibbia ci dice, ci dà questa prospettiva, che per la famiglia cristiana questo è il modo più naturale, più coraggioso per servire il Signore. Ora è vero, non è sufficiente fare nascere dei figli, è abbastanza facile procreare e fare nascere dei figli. La Bibbia parla di tante altre responsabilità. Noi, la Bibbia ci dice che dobbiamo impegnarci e lavorare per insegnare ai nostri figli la disciplina, il Vangelo, per farli crescere nel modo, no, con educazione, con gentilezza, con carattere, no? Per fare di loro uomini e donne che, come dire, che riescono a realizzare il progetto che Dio ha per loro. Però, amici, lodare Dio, servire Dio, è proprio questo. A volte prendersi cura, come lui vuole, del nostro lavoro. Vorrei che prendessimo Genesi sempre, capitolo 18. Genesi 18, verso 19. Fa il Signore che parla ad Abramo. E questo questo è il compito che ha ogni famiglia cristiana. Noi dovremmo incoraggiarci gli uni e gli altri a vivere in questa direzione. Infatti, verso 19, Genesi 18, verso 19, infatti io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguono la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso. Guardate qua, seguono la via affinché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui seguire la via del Signore, praticare la giustizia e il diritto. Cosa significa tutto questo? Vuol dire che non dobbiamo separare, amici, l'impegno spirituale per l'impegno familiare. È un dramma che questo succede. Quando noi pensiamo che l'impegno spirituale, che l'impegno cristiano sia una cosa diversa dalla quotidianità della vita in famiglia, inizia a operare un dualismo molto pericoloso che ci mette nell'angolo e ci fa entrare in confusione e in contraddizione. La Bibbia ci dice, no, che uno degli scopi primari che Dio ha per la famiglia è quello della protezione. Questo certo, noi siamo in una società, nell'immaginario del mondo secolare, c'è questo. Beh, uno pensa che la relazione tra uomo e donna, no, ci sono due cose: c'è il mito del sesso, per cui il sesso ha una grande dimensione, no, nella nostra testa, occupa molto spazio, e poi nelle eventualità ci sono i figli. Poi nella realtà della coppia cristiana, no, queste proporzioni si invertono, no, per cui l'intimità diventa una piccola dimensione e l'impegno per i figli, no, è enorme. No, e spesso in questa, come dire, si crea una stanchezza, una difficoltà nel comprendere cosa Dio vuole in tutto questo, e perdiamo di vista questa visione biblica. Invece, secondo la Bibbia, no, bisogna lavorare in questa direzione, vivere la nostra genitorialità, essere padri e madri, secondo il progetto di Dio, come occasione per servirlo. Lui ci vede. Certo, ci sono altri brani, la Bibbia è molto chiara: dove c'è la benedizione di Dio in una famiglia, c'è anche l'impegno nell'educazione e nel far crescere in modo sano e opportuno le creature che Dio ci affida. E la responsabilità di un genitore è enorme. Essere buoni padri e buone madri oggi è una delle sfide più importanti che ci possono essere, che noi possiamo in qualche modo impegnarci ad affrontare. Perché l'impatto che un genitore ha nella vita dei suoi figli è qualcosa di incalcolabile, incommensurabile. In Proverbi 1, al versetto 8, ci dice, c'è un comandamento che viene dato ai genitori, che è quello di trasmettere ai propri figli la sapienza e il timore che viene dal Signore, come nella vita quotidiana. Però nella Bibbia ci sono anche alcuni casi in cui i genitori non si comportano così bene, e hanno piuttosto che un'influenza positiva sulla vita dei loro figli, hanno un'influenza estremamente negativa. Per cui la Bibbia ci avverte, Seconda Cronache 22, verso 3, ci parla di un re Acaia. Questo re, sapete, entra nell'idolatria, entra nella morte, entra nel peccato. Sapete perché ci dice la Bibbia? Perché ascolta l'influenza malvagia ed empia di sua madre. Quindi significa che in qualche modo, no, la Bibbia non fa di un idolo in questa relazione. Sa che ci sono dei confini. Noi non possiamo, oltrepassare questi confini, perché nell'istante stesso in cui oltrepassiamo i confini stessi che Dio ci pone, entriamo nell'idolatria e dalla maledizione, entriamo nell'ambito del giudizio e ci allontaniamo da Dio. La Bibbia ci dice in modo molto chiaro, cari amici, che noi genitori abbiamo un desiderio, è quello che i nostri figli un giorno arrivino a conoscere in modo personale, in modo vivo, il Signore. E la Bibbia ci fa delle alcune promesse in questa direzione. Ad esempio, ci sono esempi, sappiamo tutti, che un Timoteo, no? E come dire, lui diventa, cresce nella fede perché fin da piccolo sua mamma e sua nonna, no, lo hanno educato nella via del Signore, e nella sua maturità questi frutti, come dire, vengono fuori questi frutti, ed è una grande benedizione. Però c'è Paolo che dice ai padri, che invita i padri, prendiamo Efesi, Efesi 6, Efesini 6, verso 4. Da un'indicazione per i genitori, non soltanto per i padri. Efesi 6, verso 4, e voi padri, non irritate i vostri figli, ma allevatevi nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Dobbiamo fare questo, non irritarli, non provocarli, ma piuttosto allevarli nella disciplina e nel timore del Signore. Per amici, essere padri e madri significa essere insegnanti della verità di Dio. Significa impegnarsi affinché nella nostra quotidianità noi trasmettiamo qual è la cosa centrale, qual è la verità di Dio. Trasmettiamo i modelli di santità, ci impegniamo concretamente per la giustizia, esercitiamo la giusta autorità, con giustizia e con grazia. Facciamo in modo che i nostri figli possano avere tutti i presupposti per crescere in modo sano nelle vie del Signore. Però non è tempo. Stiamo attenti, perché non c'è nessun automatismo in questa direzione. Dobbiamo impegnarci, certo, dobbiamo impegnarci a trasmettere a loro la legge del Signore, i principi che il Signore dà, e allo stesso tempo impegnarci a comunicare loro la centralità e la straordinaria grazia che il Vangelo segnala. Legge e Vangelo, con la legge, i principi e la grazia, i comandamenti e Gesù Cristo dovrebbero essere continuamente l'oggetto della nostra comunicazione, anche con l'esempio pratico verso di loro. Ed è un privilegio che i nostri figli hanno, i figli dei cristiani hanno. È un privilegio che non tutti hanno, che i miei figli e i tuoi figli probabilmente hanno. E sai qual è? È che è quello che pregano ogni giorno. Questo è un privilegio straordinario che nella loro vita può fare la differenza. Non abbandoniamo le buone pratiche per raccontare e vivere il Vangelo giorno dopo giorno. Però attenzione, attenzione, noi non possiamo vivere la vita di nostri figli. A un certo punto dobbiamo fermarci. Noi non possiamo decidere la loro. Noi non possiamo essere responsabili completamente per loro, perché a un certo punto dobbiamo fermarci. A un certo punto loro stessi devono mettersi davanti al Signore e fare le loro scelte in una direzione piuttosto che in un'altra. Se da un lato abbiamo nella Bibbia questo esempio, con Timoteo, che accoglie l'invito di sua mamma e di sua nonna, no? E abbraccia il Vangelo con forza. Nella Bibbia abbiamo anche altri casi in cui giovani e meno giovani non seguono il buon esempio dei loro genitori. Manasse, il re Manasse, ci dice il secondo re, nel capitolo 18, che il re Manasse fu uno dei re più terribili nella storia di Israele. Fece delle cose incredibilmente malvagie. Eppure suo padre, ci dice sempre lo stesso testo, in Seconda Re 18, era uno dei re più grandi, migliori, no, più sapienti, Ezechia. Com'è possibile? Com'è possibile? Come dire, no, che un contesto di quel tipo produce qualcosa. Noi non possiamo vivere la vita dei nostri figli. Amiamo i nostri figli, facciamo in modo che i nostri figli abbiano tutti i presupposti per abbracciare il Vangelo, ma dopo un po' dobbiamo fermarci. Ora, amici, alcuni consigli pratici, no? Il primo, voglio ricordarvi, vuoi servire Dio, sei una coppia cristiana, volete servire il Signore, fatelo, ma non separate mai il servizio per il Signore dalla possibilità di avere dei figli. Per questo non è il problema. Due, Siamo una coppia cristiana? Bene. Siamo attenti a non assorbire l'idolatria contemporanea. Sapete cosa fa l'idolatria contemporanea? Si idolizza nella cultura contemporanea, c'è un'idolatria del successo dei figli. Spesso noi, come dire, riversiamo nei nostri figli le proiezioni o le frustrazioni, no, della nostra vita passata. E questo genera dei meccanismi perversi. Siamo attenti a non idolatrare, no, il successo dei nostri figli. Pensiamo a quanta attenzione, giusta per carità, ma pensiamo a quanta attenzione si pone l'educazione dei nostri figli, sulla loro istruzione, sulle loro attività di tipo culturale oppure sportivo, sono tutte cose ottime. Però stiamo attenti, diamo a tutte queste cose, no, un giusto limite, una cornice opportuna. Non facciamo che i nostri desideri, che le nostre passioni mancate, schiacciano il futuro dei nostri figli. E piuttosto che allineare i nostri figli ai nostri desideri, alle nostre proiezioni, dobbiamo allineare, fare in modo che i figli siano allineati nella stessa linea con i desideri di Dio, non con i nostri desideri. Questo richiede un impegno diverso, che va in una direzione diversa. Bene, allora, il contesto sembra chiaro, no? Genesi 1:28 ci dice che per una coppia cristiana avere dei figli in modo per eccellenza, per servire. Se le chiese cominciassero a vivere questa dimensione, le famiglie, la dimensione familiare, la serenità delle famiglie, penso, sarebbe un forte segnale di quello, di come il Vangelo fa la differenza nella società contemporanea. Qualcuno mi ha detto: vede Pippo, ma noi non abbiamo bisogno di più figli, noi abbiamo bisogno di più cristiani. Ma questa è una falsa contrapposizione. Questa è una falsa contrapposizione, perché in qualche modo noi stiamo separando il processo fisico da quello spirituale. La Bibbia non fa questa differenza. Luca 20, dal capitolo 36, c'è una discussione, ci racconta di una discussione che Gesù ha con i Sadducei, sulla resurrezione nel cielo. Cioè, loro pongono a Gesù un caso, no? C'è una signora che è stata sposata con 7 mariti, no? E il loro quesito è: cosa succederà allora nella resurrezione? Con chi sarà sposata questa signora? E Gesù dà una risposta interessante anche per il nostro tema. Lui dice che in pratica, che in cielo non si muore, non c'è matrimonio. Allora, guardate, se in cielo non si muore, se nel contesto del cielo non c'è da più la morte, non ci sarà neanche il matrimonio. Sapete perché? Perché il matrimonio è il contesto per generare dei nuovi figli. E se in cielo non c'è la morte, vuol dire che non ci sarà bisogno di creare, di procreare nuove generazioni. Per cui la Bibbia dice che il matrimonio è per questa vita, non ha una valenza ultraterrena. Allora questo significa una conseguenza molto, molto pratica. Noi facciamo bene a pensare che la nuova nascita sia importante. Però, come fa a esserci una nuova nascita se prima non c'è una nascita fisica? È possibile una nuova nascita? Nascere di nuovo se prima non c'è una nascita concreta, reale, corporale? È quello che ci dice il Signore, è proprio questo, in questa vita. La nuova nascita sempre la nascita fisica. C'è un romanzo, penso che abbiamo fatto anche un film, il cui titolo è di Paul James, il cui titolo è I figli degli uomini, e parla di una società fatta in questo modo, dove il tasso di fertilità è negativo, cioè in pratica non si fanno più figli. E la persona più giovane in questo romanzo è un ragazzo di 21 anni. E poi c'è una descrizione che è di una tristezza assoluta. Pensa a una società in cui la persona più giovane ha 21 anni, non ci sono più scuole, non ci sono più pari, non ci sono più asili, non c'è più vivacità che i bambini danno, non c'è più speranza, una società senza Signore, ci guida a ricattare questa atmosfera. Avere dei figli, curarsi di loro nel miglior modo che noi possiamo e fare in modo che le famiglie cristiane e non esercitino questo mandato nel modo dovuto che piace al Signore, è una delle responsabilità più belle per la quale io e te possiamo fare. Alcune obiezioni, tre obiezioni. La prima domanda: è giusto? Posso rifiutarmi in modo sistematico nell'avere dei figli? Posso decidere di non avere figli se sono una coppia cristiana? Perché? Perché per le mie motivazioni? No. Io credo che la Bibbia sia molto chiara e ci dice che è incompatibile questa decisione con una coppia cristiana. Noi non possiamo decidere nel modo sistematico di rifiutare i figli del Signore Gesù. Non possiamo farlo. Certo, spesso dietro a questa domanda ci sono delle situazioni complicate. Non sempre, come dire, possiamo essere insensibili alle motivazioni che ci stanno dietro, però quasi sempre questo è il frutto di una forma di egoismo, no? Spesso questo è il ragionamento, è questo: avere dei figli significa avere un impegno pluriennale, significa sostenere dei costi, vivere a volte una vita, come dire, con più ristrettezze che non voglio fare, significa sottovalutare un po' di... Ma tutto questo significa che noi stiamo sottovalutando il significato dell'essere genitori per il servizio di Dio. Noi dovremmo fare in modo che a determinare la nostra scelta familiare non siano più interesse personale per l'immediato, per il breve, ma siano i valori di Dio. Una coppia cristiana che in modo sistematico rifiuta di avere dei figli, secondo me, si pone al di fuori dell'approvazione e della benedizione di Dio. Significa che implicitamente tu stai considerando avere dei figli come una forma di maledizione per la tua vita, quando la Bibbia invece è chiara che i figli sono sempre una benedizione da parte del Signore. Egli va al di là, egli va al di là. È vero, spesso avere dei figli significa uscire fuori la nostra zona di conforto, la nostra zona sicura. Avere dei figli significa accogliere uno straniero nella nostra vita. Ora, io ho scelto mia moglie e viceversa, noi non scegliamo le caratteristiche dei figli o del figlio che ci va da. E spesso questa persona ci sorprende, ci disturba, è una sfida al nostro egoismo, al nostro interesse, non sappiamo come fare, una sfida coraggiosa. E la coppia cristiana deve abbracciare questa sfida con passione, con timore, con riverenza, con coraggio. Certo, ci sono dei casi in cui eccezionali, in cui è legittimo non avere nessun figlio, problemi fisici, no, altre situazioni, no, borderline, non stiamo parlando di questo, ma stiamo parlando di un rifiuto sistematico, programmato, assoluto, nell'aprirsi a questa dimensione. No, io non credo che la Bibbia ci autorizzi in questa dimensione. Due, seconda domanda: cosa succede se non possiamo avere figli? Cosa succede se non riusciamo ad avere dei figli? Io voglio subito dire, no, che in questo caso, senza ombra di dubbio, il dolore e la sofferenza è molto forte. E la Bibbia non è indifferente a questa sofferenza. Nella Bibbia ci sono decine di casi di uomini e donne che soffrono proprio per questo motivo. Anna, prima Samuele, vi ricordate? Lei per un lungo periodo non riesce ad avere figli. Si affida al Signore, il Signore risponderà alla sua preghiera. Ma anche Abramo e Sara con Isacco, ma anche Zaccaria con Elisabetta, no? Giovanni Battista. La Bibbia è piena di uomini e donne che vivono questa situazione con estrema sofferenza. E la Bibbia ci dice che in questo caso noi non dobbiamo mai giudicare, mai puntare il dito. Romani 12, verso 5, ci dice: noi dobbiamo piangere con quelli che piangono. Cosa significa questo? Che se c'è una coppia che non riesce ad avere figli, noi dobbiamo manifestare loro tutta la nostra solidarietà umana e incoraggiamento. Cosa significa in modo pratico? Significa che sarebbe opportuno per noi, per chi di noi vive queste situazioni, avere un gruppo di persone, amici, dove riusciamo a sviluppare una profonda intimità, dove noi riusciamo ad aprire il nostro cuore e pregare insieme per questo. Però io voglio dirti questo, che non è, anche se una coppia cristiana non riesce, non ha potuto avere dei figli, questo non deve essere un limite al servizio e all'impegno per il Signore. La Bibbia dice che i figli sono una benedizione per la coppia, però non dice che se una coppia non ha figli non può vivere nella benedizione. E c'è per le coppie che non riescono ad avere figli, oltre alla reale possibilità delle cure mediche, dell'adozione, che sono percorsi che vanno esplorati per i cristiani con attenzione, non ignorati. Però per una coppia che non riesce ad avere figli, noi dobbiamo entrare nella logica che ci può essere una genitorialità spirituale. Ma tu puoi essere madre e padre, i figli spirituali. Il Signore può benedirti in modo straordinario in questo modo. Ama il Signore con tutto il tuo cuore. Ama il Signore con tutto. Dedicati completamente, completamente a Lui. Sii sicuro della sua fedeltà. Isaia 56, verso 3, ha una promessa speciale per quelle persone, per quelle coppie che hanno difficoltà in questo ambito. Vorrei che lo leggessimo assieme. Isaia. Isaia 56, 3, una promessa della enorme, straordinaria fedeltà di Dio, anche in quelle circostanze della vita. Lo straniero che si è unito al Signore non dica: certo, il Signore mi escluderà dal suo popolo, né dica d'eunuco: ecco, io sono un albero secco. Infatti così parla il Signore circa agli eunuchi che osserveranno i miei sabati, che sceglieranno ciò che a me piace, che si atterranno al mio patto. Ecco, io darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome che avranno più valore di figli e di figlie. Darò loro un nome eterno che non perirà più. C'è un'eredità che solo il Signore può dare, anche a quelli che non possono avere niente. C'è un frutto spirituale, c'è una dimensione spirituale che se una coppia cristiana che non può avere figli deve ricercare e impegnarsi per, fatto di ospitalità, di generosità, di amicizia e soprattutto, se tu non riesci ad avere figli, devi ricordarti che il Signore ti garantirà un'eredità per nessun altro modo. Terza domanda che dobbiamo affrontare prima di arrivare alla conclusione. Tipo è la contraccezione. Come c'è una prospettiva biblica per questa? Come dobbiamo comprendere questa dimensione? Io non penso che la Bibbia sia contraria a una ragionevole pianificazione per la futuro. Penso che la Bibbia sia contraria a una sistematica opposizione della nostra vita alla possibilità della verità. E mentre ci sono alcune confessioni cristiane, il cattolicesimo, no, che considera assolutamente proibita o vietata la contraccezione, io penso che la contraccezione faccia parte dell'esercizio responsabile, no? All'interno della vita, dell'intimità all'interno della vita di una coppia. Perché noi non diventiamo intimi con il nostro partner soltanto nell'atto sessuale, ma l'intimità è molto più. è un condividere un progetto di vita. Nella condivisione di un progetto di vita allineato ai progetti del Signore, c'è spazio per la responsabilità. Io penso che esista in quest'ambito la libertà cristiana, dove possiamo esercitare la libertà cristiana. Certo, certo, questo non significa che siamo autorizzati, no, ad abbracciare o a ricercare o a praticare quei metodi di contraccezione che di fatto sono aborti biologici. No, mai. Mai. Dobbiamo informarci, esercitare la massima attenzione. Dobbiamo fare in modo che anche quest'ambito sia fatto sotto il timore e la responsabilità del Signore ci dà, sotto la prospettiva della benedizione di Dio. Dobbiamo fare attenzione per tutto questo, esercitarci la responsabilità e la libertà che il Signore ci dà. Non diciamo che io ho deciso di non avere quale religione, ma pensiamo in questo modo. Io sto pianificando, noi stiamo costruendo un progetto di vita, la presenza del Signore in cui vorremmo come coppia cristiana, come uomo e donna che vogliono tenere il Signore, no, che succedesse questo e quest'altro. Mettiamo tutta questa situazione nelle mani del Signore, Lui risponderà, Lui opererà nel modo straordinario. Allora amici, e sono alla conclusione, questo secondo me è il messaggio di Dio riguardo ai rapporto genitori e figli. L'invito è a vivere questa dimensione con responsabilità, a vivere la chiamata che il Signore ci dà ad avere dei figli come preziosa benedizione, ad abbracciare pienamente il modello biblico di matrimonio e di famiglia, perché non c'è un altro modello che è sostenibile, che può garantirci la benedizione di Dio. Non c'è. Parlamento a Strasburgo, la settimana scorsa, ha prodotto una norma terribile, in cui si invitano, in qualche modo si ordinano gli Stati membri, no, ad equiparare, no, ad appiattire il matrimonio tra uomo e donna a quello anche tra relazioni, no, tra persone dello stesso sesso. Questa è una prospettiva terribile, non per limitare la libertà e la responsabilità di quelle persone che vogliono vivere in modo diverso. Ma il matrimonio cristiano ha dei canoni, ha una cornice che deve essere salvaguardata e protetta. E i cristiani più di chiunque altro hanno la responsabilità di vivere la prospettiva biblica della famiglia all'interno della loro famiglia. Io mi chiedo spesso, se invece noi, piuttosto che vivere la prospettiva biblica, abbiamo abbracciato altri orizzonti, anche nella vita della nostra vita. Mi chiedo se invece che vivere la benedizione di Dio, abbiamo assorbito modelli che ci portano lontani dalla misura. So di essere stato un po' catechetico, ma sono convinto che questa è la parola del Signore della nostra vita. Io vorrei che non coppia qui presente, parzialmente presente, raccogliesse la sfida di vivere il matrimonio come luogo della procreazione, della benedizione. Dio ci chiama a collaborare, a procreare per la sua gloria. Facciamo in modo che noi stessi, i nostri figli, siano giardinieri per la sua gloria, non fanno la vita, perché distruggono quello che si vuole. Passiamo. Pensiamo che spesso la nostra vita viene segnata, Signore, da dinamiche che non sono per Dio la tua volontà. Spesso, Signore, anche tra i più giovani e meno giovani, si pensa che il matrimonio sia un'opzione da vivere con leggerezza. Spesso, signore, il mito, l'idolo della convivenza non prende il posto dell'impegno serio che questa parola ci propone. Confessiamo, signore, che spesso anche noi abbiamo confusione nel concepire il nostro rapporto con i figli, signore. Assorbiamo modelli che non sono modelli biblici. Signore, non riusciamo a essere quel sale e quella luce in una società che di fatto considera i figli come problema, a volte come maledizione, a segnalare come invece nella tua prospettiva, nella quale noi i figli sono sempre una benedizione. Ti prego, Signore, che ogni coppia, ogni famiglia, ogni genitore qui presente possa esercitarsi, Signore, ad educare i propri figli nelle tue con gentilezza, con modo autorevole, senza mai entrare nell'abuso e nella manipolazione, ma valorizzando, Signore, le creature che tu ci metti accanto. Fai che ognuno di noi, Signore, viva secondo l'appello che il governo ci viene dato, ascolta, Figlio mio, la istruzione di tuo padre, di non rifiutare l'insegnamento di tua madre, perché saranno una corona di grazia e monili sul tuo collo. Fai, Signore, che noi come genitori possiamo essere davvero come la corona di monili. Ti prego, Signore, per le coppie in questi anni, per chi, Signore, vuole nella tua presenza, Signore, vive in questa dimensione. Ti prego, Signore, per chi, Signore, ha dei figli o sta per farli o averli, Signore, che la tua benedizione possa essere di loro. Ti prego, Signore, anche per chi di noi abbiamo già dei figli, affinché il modello di essere padre e madre sia un modello conforme e congruente alla tua parola. Ti prego anche, Signore, per le coppie che non possono avere figli, Signore, affinché, Signore, la tua promessa, che tu darai loro un nome e un'eredità, sia una promessa vera, straordinaria. Ti prego, Signore, per ognuno di noi, spesso storditi e confusi, Signore, dalle voci della società contemporanea, che noi possiamo ascoltare la tua parola, dacci saggezza, Signore, della pianificazione familiare, e facci, Signore, impegnare questa dimensione con responsabilità. Signore, dacci, Signore, anche di